crede.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Incontro al Signore risorto. Riflessioni del cardinale Carlo Maria Martini, proposte al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Decimo incontro. Aprire le porte a Cristo amore.
Dal Vangelo secondo Luca. Egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione.
Questa istruzione sulla preghiera è uno dei punti nodali di tutto il Vangelo. Non a caso, nel testo parallelo di Matteo, il Padre nostro è al centro del discorso della montagna. Possiamo dire anzi che il Padre nostro riassume tutto il cristianesimo, tutto ciò che noi siamo, che noi viviamo, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, tutto ciò che ci qualifica come figli di Dio in cammino verso il Regno. È una preghiera che non finiremo mai di meditare, e quando non sappiamo pregare, basta riprendere, adagio adagio, parola per parola, il Padre nostro.
Cerchiamo dunque di cogliere la struttura fondamentale di questa preghiera, che comporta tre momenti. Il primo è come la base di una sorgente. Il secondo è come uno zampillo che sale verso l'alto. Il terzo è lo zampillo che discende, innaffiando tutto ciò che c'è intorno.
La sorgente è espressa nella parola Padre ed è, per chi prega, lo spirito di figliolanza. Dal momento che vivere da figli significa vivere il battesimo, nella preghiera noi viviamo al massimo il nostro battesimo.
Lo spirito filiale è la radice di ogni preghiera. È l'atteggiamento più importante, perché la vita eterna consiste nell'esplicitazione dell'essere figli di Dio. Notate che nel Padre nostro potremmo ripetere la parola Padre ad ogni invocazione. Padre, venga il tuo regno. Padre, sia fatta la tua volontà. Padre, perdona i nostri peccati. Padre, liberaci dalla tentazione.
Il secondo momento è costituito appunto dalle invocazioni che salgono verso l'alto, come uno zampillo, che si rivolgono a Dio in seconda persona. Venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome. Nella forza dello Spirito Santo, l'anima redenta, battezzata, si innalza verso il Padre.
Il terzo momento è la ricaduta sulla terra di questa sorgività spirituale, di questo gettito potente dello Spirito Santo che ci spinge in alto. La ricaduta sulla terra, cioè su di noi, che siamo affamati, che abbiamo bisogno di perdono, che dobbiamo perdonarci a vicenda, e che siamo tentati perché deboli e fragili. Così la preghiera ci coinvolge nella verità del nostro essere. Signore, non permettere che io cada nella tentazione. Tu vedi come sono tentato, stanco, annoiato, pigro. Liberami da tutto ciò che mi impedisce di avere fiducia in te, di contemplarti e amarti come padre.
Questa struttura della preghiera corrisponde alle due definizioni classiche di preghiera, come elevatio mentis in Deum oppure come petitio decentium a Deo. Il primo e il secondo momento del Padre nostro sono elevatio mentis in Deum. Il terzo è petitio decentium, espressione delle nostre necessità corporali e spirituali, della fatica della vita del discepolo.
Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: «Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti». E se quegli dall'interno gli risponde: «Non mi importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli». Vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono, almeno per la sua insistenza.
Gesù ci fa compiere un passo avanti. Non ci dice solo di pregare come figli, chiedendo umilmente ciò di cui abbiamo bisogno, ma ci chiede di insistere. È l'insegnamento di cui abbiamo più urgenza. Tutti i particolari di questa breve parabola mostrano la situazione reale dei credenti che faticano a vivere la preghiera continua.
Notiamo, per esempio, la parola mezzanotte, il tempo cioè in cui si è stanchi e si ha voglia di dormire. Proprio in quel momento viene un amico da un lungo viaggio e la tentazione è di non accoglierlo, di non aprire la porta, perché di fatto disturba. Tuttavia, si vorrebbe rispondere ai doveri dell'ospitalità e, non avendo nulla da dargli da mangiare, ci si fa coraggio e si va a bussare da un altro amico. Gesù dice a noi: «Anche se siete affaticati, insistete nel chiedere».
La situazione descritta è quella del pastore, di colui che spesso deve dare ad altri il nutrimento spirituale e che però è stanco, non se la sente, non ha il nutrimento spirituale che gli viene domandato. Ma l'insistenza degli altri è grande, e allora il pastore si decide a chiedere al Signore, a pregare. Ovviamente chi si reca da un amico a mezzanotte lo fa con fatica, non con animo tranquillo. In ogni caso vi si reca. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento, ci insegna Gesù. Andate comunque. Insistete comunque.
L'amico allora va e bussa. Stranamente la risposta non è buona e deve continuare a bussare. È disagevole insistere, così come è disagevole continuare a chiedere al Signore. Quando la nostra preghiera è apparentemente inascoltata, ci immaginiamo che Dio sia un po' sordo e viviamo l'imbarazzo dell'uomo che sta fuori nella speranza che l'altro si muova, che gli apra la porta. Più passa il tempo, più perdiamo la fiducia in Dio. Ma Gesù ci ripete: «Continua a chiedere, perché già il chiedere è una grazia, già il chiedere ti fa figlio, già il chiedere è l'esaudimento. Se non trascuri questa preghiera anche materiale, povera, ripetitiva, diverrai misteriosamente figlio e riceverai pure il pane per nutrire gli altri, anche se sei stanco, arido, povero».
Non si tratta in questo brano di una preghiera facile, tranquilla, gioiosa, che nutre, ma di una preghiera sofferta. Tuttavia, è attraverso di essa che Dio ci dona il vero pane, cioè la consapevolezza della nostra condizione filiale. Il dono di vivere abbandonati al Padre con la certezza che Egli non ci lascerà mai soli. Nasce spontaneo l'interrogativo: come mai Dio ha bisogno della nostra insistenza? Non sa forse prima di noi ciò di cui abbiamo bisogno? In realtà, siamo noi che pregando con insistenza ci purifichiamo e passando per l'umiltà di riconoscere che non sappiamo pregare, diventiamo figli.
Il Signore ha molto a cuore questo insegnamento sulla preghiera continua, da cui viene pure la perseveranza nel ministero, nella fatica quotidiana del servizio. L'insistere nella preghiera sostiene e trasforma l'intera giornata, l'intera vita.
Dunque, fiducia totale nella preghiera, certezza di ottenere lo Spirito Santo. Questo è il dono per eccellenza. Noi, come avverte San Paolo, non sappiamo bene che cosa chiedere, non conosciamo bene che cosa sia il dono dello Spirito Santo, ma lo otteniamo. Ed è in realtà lo spirito filiale, è la presenza della forza di Dio in noi, è la stessa capacità di perseverare nella fede arida e nella preghiera nuda, non consolata. Lo spirito è una forza che non viene da un semplice momento di felice composizione della nostra mente e del nostro corpo. È una forza dall'alto che ci permette di perseverare, di crescere e di purificarci nella figliolanza divina.
Cristo amore è l'estasi di Dio per l'uomo. È Dio che ama davvero e va incontro all'uomo nella sua storia. Cristo amore è lo spendersi tuo, o mio Dio, per me. Sei tu, o mio Dio, che innamorato di me mi vuoi incontrare. Cristo amore è la divinità innamorata dell'uomo, che si svuota in qualche modo della sua potenza, della sua vita divina, a cui non importa più niente di essere importante, perché ritiene la mia vita più importante della sua e dà la sua vita per la mia. Cristo amore è il culmine di Cristo verità, di Cristo libertà. Cristo amore è Cristo crocifisso, che ha amato i suoi fino alla fine, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. È Cristo Eucaristia, che offre il suo corpo in sacrificio per me, che dà il suo sangue versato per me.
L'incontro estatico di Cristo crocifisso nella fede dà a noi il gusto autentico di cosa voglia dire essere amati senza interesse e senza ritorno, di cosa voglia dire essere importanti per qualcuno, e ci insegna a nostra volta ad amare così. L'amore, perciò, non è prima di tutto una nostra esperienza e una nostra iniziativa, un sentimento o una commozione dell'animo. Non è il risultato di uno sforzo. O meglio, è anche tutto questo, ma lo è solo dopo l'accoglienza di Cristo e grazie ad essa.
Quando si aprono le porte del cuore alla reale vicenda dell'incarnazione, passione, morte e risurrezione del Figlio di Dio per me, si apprende la verità dell'amore. Dice infatti San Giovanni nella sua prima lettera:
da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi.
Ma chi può dire Cristo amore? Chi può dargli questo nome se non colui che ha fatto una formidabile esperienza affettiva di incontro? Chi può dargli questo nome se non chi lo ha incontrato come amico, come il tutto della vita? Cristo amore è dunque Cristo crocifisso incontrato da me. Non ha senso parlare di Cristo amore se non in relazione all'incontro suo con me. Posso dire che comincio a capire Cristo amore quando accetto di incontrarlo.
Che cosa significa aprire le porte a Cristo amore nella mia vita? Non è prima di tutto correre incontro a Cristo, ma lasciarlo entrare, lasciarsi amare, lasciarsi perdonare, credere che Lui è morto proprio per me E, al contrario, che cosa significa non aprirgli le porte? È forse semplicemente l'essere lontano da lui, non pregare, non leggere il Vangelo, non pensare a lui? Non vuol dire soltanto questo, perché anche chi gli è vicino può chiudergli le porte. Pensiamo a Giuda, che si lascia baciare da Gesù, ma non si lascia amare. Si lascia baciare e intanto chiude la porta del proprio cuore, perché non capisce e non accetta Gesù.
Non apre le porte a Cristo chi non entra nella sua posizione di amore, non cerca di capirlo, di capire che Lui per primo ama noi, che è Lui a perdonarci, a farci importanti. Non apre le porte a Cristo chi ha un'immagine di sé antecedente a quella che Cristo gli offre e la difende nei suoi confronti. Apre invece le porte a Cristo chi si mette nella sua posizione, chi impara ad amarlo e ad amare con lui e in lui ogni altro uomo, ogni altro gruppo, razza, popolo, chi si mette nella sua posizione di perdonare e fare pace.
Le porte chiuse a Cristo sono le porte del razzismo, delle diffidenze, delle chiusure mentali, le porte chiuse anche di un certo elitarismo spirituale. Tenere le porte chiuse a Cristo amore vuol dire non essere nella posizione di abbracciare l'universo, vuol dire essere costretti a dividere l'universo in due, io e gli altri, gli amici e nemici. Tenere le porte chiuse a Cristo amore vuol dire entrare nella ruota dannata della contrapposizione, per cui io non posso definirmi se non contro qualcuno.
Diremo noi, ma Cristo ha avuto anche lui qualcuno contro. È morto ucciso perché aveva quasi tutti i potenti contro di lui. In realtà, Cristo muore ucciso, rifiutato, respinto, non perché ha cercato dei nemici, ma per la serietà del suo amore. Perché ha amato fino in fondo, totalmente, e non si è tirato indietro di fronte a ciò che gli uomini hanno cercato di fargli. Proprio per non mettersi contro nessuno, proprio per amare ciascuno degli uomini, si è lasciato uccidere. Forse anche noi avremo qualcuno contro, avremo molti contro, solo perché abbiamo scelto di amare fino in fondo, per la serietà del nostro amore. Forse perché abbiamo scelto di seminare la pace. Incontreremo difficoltà e opposizioni solo in forza del nostro amore senza limiti.
Pier Giorgio Frassati, il giovane torinese morto nel 1925, a 24 anni, dopo una vita piena di fede e di amore, scriveva: «Con la violenza si semina l'odio e si raccolgono poi i frutti nefasti di tale seminagione. Con la carità si semina negli uomini la pace, ma non la pace del mondo, la vera pace che solo la fede di Gesù Cristo può dare». È questa pace che noi dobbiamo sempre e ovunque seminare.
Risuonano alla memoria anche le parole del vescovo Ignazio di Antiochia, un grande martire della Chiesa antica, morto a Roma, ucciso dall'invidia e dall'odio degli uomini, riportate nella lettera agli Efesini. Di fronte all'ira degli altri, voi siate mansueti. Di fronte alla loro grandiloquenza, siate umili. Alle loro maledizioni, opponete la vostra orazione. Di fronte al loro errore, rimanete saldi nella fede. Di fronte alla loro violenza, siate miti.
Così affronta le realtà e anche le opposizioni colui che vuole essere dalla parte di Cristo, che vuole aprire le porte a Cristo amore. Se vogliamo dunque sapere se siamo capaci di amare, non interroghiamoci sui nostri sentimenti o sulle nostre iniziative. Non guardiamo alle cose che siamo capaci di fare. Piuttosto, mettiamoci di fronte a questa semplice e formidabile domanda: chi è Gesù per me? Quale presenza ha nella mia vita e io nella sua? Domandiamoci se davvero gli abbiamo aperto le porte della nostra esistenza perché egli possa entrare e cenare con noi e noi con lui.
Che cosa significa aprire le porte a Cristo amore nella Chiesa? L'aspetto ecclesiale dell'aprire le porte a Cristo amore è il non fare divisioni con la Chiesa, né parzialità. È il non dividere la Chiesa in noi-voi, noi di qui, voi di là, noi di questo, voi di quello. L'aspetto ecclesiale dell'aprire le porte a Cristo amore è guardare tutto a partire dal cuore di Cristo crocifisso. Da quel luogo, cioè, che non ha sospetto di parte, da quel luogo che è ben più in alto del mondo e di tutte le cose, pur essendovi ben dentro. Il cuore di Cristo crocifisso è il luogo della contemplazione che ama e abbraccia la Chiesa come l'ha amata Gesù.
Che cosa significa aprire le porte a Cristo amore nel mondo? L'ultima nostra riflessione è sull'aspetto cosmico dell'aprire le porte a Cristo. Che significato ha per il mondo il nostro aprire le porte a Cristo amore? Il cuore di Cristo crocifisso è come un osservatorio da cui guardare tutta la storia per ritessere rapporti di amore assolutamente veri, capaci di attraversare la sanguinosa vicenda umana.
Cristo, morto per l'uomo, è misura obiettiva della verità dell'amore. Una misura sempre presente, perché egli è il vivente, risorto e vivo, presente come perenne istanza a cui l'uomo può fiduciosamente rivolgersi per trascendere e riportarsi all'autentico, cioè a Dio, nel cui verbo si fonda la mia esistenza, in cui è costituita originariamente la mia verità, nel cui logos la mia vita ha finalmente senso.
Solo l'amore è credibile, si dice, ma è credibile solo un amore che può essere toccato con mano e verificato attraverso i suoi frutti. In questo è glorificato il Padre mio, dice Gesù, che portiate molto frutto. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
Quale frutto ci si può augurare se non quello d'una profonda conversione del mondo a Cristo amore, di una capacità nuova di seminare la pace, della capacità per ciascuno di assumersi nuove e concrete responsabilità di amore a servizio della pace. Scriveva Paolo VI nella Populorum Progressio.
Più di chiunque altro, colui che è animato da una vera carità è ingegnoso nello scoprire le cause della miseria, nel trovare i mezzi per combatterla, nel vincerla risolutamente. Operatore di pace, egli percorrerà la sua strada accendendo la gioia e versando la luce e la grazia nel cuore degli uomini su tutta la superficie della terra, facendo loro scoprire, al di là di tutte le frontiere, volti di fratelli, volti di amici.
Diremo dunque: salvate l'amore, l'amore autentico, per salvare il cosmo, la natura, per salvare l'uomo, la società, per salvare la pace. Ma come riconoscere nella storia questa istanza suprema di amore, necessaria e sempre presente? Come ascoltarla? Come incontrarla? Lo Spirito di Cristo, che ha parlato per mezzo dei profeti e che nel Cristo morto e risorto ha ridato al mondo la speranza dell'amore, è presente e operante nella Chiesa, che non cessa di ripresentare all'uomo d'oggi l'istanza suprema della verità e della carità.
La Chiesa, infatti, ha la missione, umile e ardente, povera e fiduciosa insieme, di riconciliare con l'amore la società e di restituire l'unità al mondo. Noi, Chiesa, come comunione d'amore, come luogo della perfetta amicizia, siamo chiamati, partendo dalla nostra povertà, fragilità, dal nostro peccato, a essere principio da cui procede la vita autentica del singolo. Siamo chiamati come Chiesa, perché Gesù ci ama, a essere il noi del mondo riconciliato, che ha come legge suprema, e in un certo senso unica, la carità, cioè l'amore gratuito e autentico.
Questa Chiesa, di cui siamo grati di essere membra e servitori, ci presenta Gesù, esempio e fonte di carità perfetta, principalmente nell'Eucaristia. È Gesù, nell'atto di dare la vita per te, che ti viene proposto nel mistero della cena.
O Gesù, Cristo amore, manifesta la tua presenza in mezzo a noi. Fa che ci accostiamo alla tua cena, non come Giuda, che pensa ai suoi 30 denari, ma come Pietro che ti dice: Signore, purificami interamente. Lavami piedi, testa e tutte le membra. Purifica ogni mio amore sbagliato. Rendimi capace di amore vero. Fammi, o Signore, segno di unità nella tua Chiesa. Fammi strumento della tua pace nel mondo.
Monia Parente e Rosario Tronnolone hanno presentato Incontro al Signore Risorto. Riflessioni del Cardinale Carlo Maria Martini, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Decimo incontro. Aprire le porte a Cristo amore. Hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna, Stefano Mondini, Roberto Pedicini. La musica della sigla è di Alessandro Gualerzi. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.